Le 8:43, eccoci qua, la sigla del giorno delle locuste. Buongiorno a tutti, ascoltatori e ascoltatrici, bentornati in questa pagina consueta del venerdì e confesso di avere un dubbio atroce che mi rode e devo togliermelo immediatamente. Professor Di Stefano, mi sono accorto questa mattina, dopo aver letto i giornali, dopo averla guardata in viso, che lei e Lotti avete la stessa pettinatura. Avete lo stesso parrucchiere?
Oddio, no.
È sicuro?
No, assolutamente, assolutamente. Poi io non faccio parte di Gigli Magici.
Vabbè, chi se ne frega, stiamo parlando di crine in questo caso. Siete pettinati allo stesso modo?
È la sfiga.
A volte la fatalità della vita, hai visto?
La fatalità della vita. Pettinati poi è una parola grossa.
Appunto, infatti. Senta, vabbè, lasciamo perdere questa questione che però mi inquietava, lo confesso. Dormito bene?
Sì, diciamo di sì.
Perché lei d'altra parte dorme il sonno dei giusti, chi invece non deve mai dormire, ricordiamolo innanzitutto, è la ragione, perché mi insegna che il sonno della ragione cosa genera?
Mostri.
Mostri. Lei aveva paura dei mostri da bambino?
Non mi ricordo, no, non mi sembra.
Non aveva paura di... cioè aveva paura... solo del capitalismo, già quando aveva... si svegliava sudato nel cuore della notte urlando allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo?
Non ancora.
Vabbè, mancava poco, doveva arrivare all'adolescenza perché questo accadesse, ma visto che abbiamo sfogliato in rassegna stampa le prime pagine dei più importanti quotidiani, andiamo subito sulla prima pagina dei più importanti siti nel cuore del professor Di Stefano. Come titola oilprice.com stamattina, dopo quello che è accaduto ieri nel Golfo Persico?
Più che titola evidenziando il balzo dei prezzi del petrolio subito dopo la diffusione della notizia del giallo sull'attacco alle due petroliere. Il petrolio che stava sforando i $50 a barile si è riportato sopra $52, ovviamente stiamo parlando dell'oil che viene scambiato a New York, però nel sito si dice chiaramente, questo è abbastanza interessante, che senza un accordo a luglio tra i paesi OPEC e quelli principali produttori, il prezzo del petrolio, nonostante questi episodi come quello appunto di ieri del Golfo, potrebbe cadere fino a $30 al barile, perché c'è ovviamente un eccesso di domanda e il trend sembra assolutamente negativo.
Intanto la risalita del prezzo del petrolio fa felici comunque i sauditi.
I sauditi sicuramente
non l'hanno presa male.
No, anzi, è ovvio.
Mi faccia capire il meccanismo, però, cioè si silurano due navi nel Golfo Persico e zac, sale il prezzo del petrolio. Tipo, se noi volessimo far salire il prezzo del riso, dovremmo bombardare il Vercellese?
Non credo, perché il Vercellese conta pochissimo in generale la produzione italiana di riso a livello mondiale. Magari dovremmo bloccare o bombardare le produzioni asiatiche di riso, che sono quelle che fanno i grandi quantitativi e i prezzi reali. È sempre stato così dal punto di vista dell'andamento dei prezzi del petrolio. Le tensioni in Medio Oriente, o comunque tensioni internazionali con profili che possano portare a dei conflitti armati, hanno sempre prodotto rialzi del petrolio, devo dire negli ultimi anni sempre meno rilevanti, a segno che evidentemente la sovracapacità esiste, è un problema reale, lo evidenziava queste dichiarazioni del ministro dell'energia russo Alexander Novak, proprio sul punto il rischio che in tempi non lunghissimi questa bolla si possa sgonfiare ulteriormente.
Vabbè, chi è contento quindi per la risalita del prezzo del petrolio? Diceva i sauditi, e poi solo loro?
In generale tutte le compagnie petrolifere, i paesi come appunto la Russia, che fanno il loro bilancio pubblico sulle esportazioni o di petrolio o di gas. Ricordiamo che il gas è strettamente connesso come andamento dei prezzi a quello del petrolio, e poi chi auspica, spera che un po' di rialzo dei prezzi energetici possa sostenere l'inflazione, che a questo punto è diventato se 2 anni fa la preoccupazione principale era la deflazione, oggi la preoccupazione principale è la bassa inflazione, perché con bassa inflazione si contribuisce, come dire, a ridurre le prospettive di andamento del PIL in un momento nel quale con la guerra dei dazi un po' tutto il sistema internazionale della produzione e del commercio sembra fortemente condizionato e frenato.
Ecco, io confesso che a questo punto mi perdo di fronte alla complessità, un po' come mi perdevo quando facevo le espressioni alla apertura della prima parentesi tonda. Mi faccia capire come dal siluro del Golfo Persico si arrivi all'antidoto antidazi, perché non mi è chiarissimo.
Non è proprio un vero antidoto, ma sicuramente è un'ancora dal punto di vista dell'andamento delle economie in una fase nella quale appunto si assiste a una frenata complessiva del commercio internazionale e quindi anche a una frenata dell'andamento dell'industria. Vedremo poi, proprio oggi è uscito il dato sulla produzione industriale giapponese, evidentemente aumentare i prezzi o comunque spingere su un filo di gonfiamento del valore dei prezzi partendo dall'energia, che è la componente principale, aiuta a dare l'impressione che le economie siano meno imballate di come non lo sono nella realtà.
Cioè tutta scena alla fine?
Direi di sì, abbastanza. Dopodiché i fattori in gioco sono talmente grossi che evidentemente basta un incremento un po' dei prezzi dell'energia per appunto dare questa impressione che i PIL e i prodotti interni lordi vadano un filo meglio di quanto in realtà stanno andando.
Il secondo punto in scaletta lo capisco meglio, perché riguarda la ripresa dei prezzi al consumo in Germania, quindi vuol dire che il Würster, che costava un euro, adesso costa 1,01 euro.
No, per dire che appunto l'attenzione è talmente spasmodica che gli analisti erano tutti contenti del fatto che il mese di maggio siano state confermate le attese e quindi che i prezzi al consumo abbiano registrato un incremento dello 0,2% e su base annua quindi ci sarebbe un incremento complessivo dell'inflazione tedesca al più 1,4. Il dato precedente era più 1,3 e quindi questo conferma appunto, come dicevamo, questa attenzione spasmodica verso l'andamento dei prezzi, che non è però un'attenzione spasmodica reale, perché in realtà rispetto a quelle famose dichiarazioni di Draghi, ti ricordi, decine e decine di volte, tutte le volte che si parlava del quantitative easing, una delle motivazioni principali del governatore della BCE era: facciamo il quantitative easing perché il nostro target sull'inflazione deve essere il più 2%. Questo 2% sembra ancora lontanissimo e forse non si vedrà per almeno 2 o 3 anni.
Accennava ai dati sulla produzione industriale in Giappone, più 0,6 ad aprile, su base annua però si resta meno 1,1.
Sì, perché appunto la settimana scorsa parlavamo della produzione industriale tedesca che ha registrato un altro calo. Il Giappone ha confermato ad aprile un più 0,6, ma appunto su base annua si resta comunque negativi, meno 1,1%. Il Giappone è ovviamente un termometro molto importante perché è la principale economia asiatica di fronte a quella cinese e quindi è evidente che le frenate cinesi o comunque gli andamenti non positivi dell'economia di Pechino si riflettono in primis sul Giappone e poi su tutto il sistema economico mondiale, quindi una frenata della produzione industriale giapponese rilevante, perché un meno 1,1 su base annua è rilevante, è il segno appunto che la situazione rimane in stallo in attesa dei famigerati colloqui tra Pechino e Washington, che però non fanno passi in avanti.
Intanto questa è stata la settimana in cui è tornata in prima pagina l'Italia, ne abbiamo parlato molto in settimana anche in virtù della apparizione di Lotito, l'ultimo della catena dei grandi capitani coraggiosi, che aveva rispolverato pure Toto, che poi è scomparso rapidamente, e adesso è il turno di Lotito.
Io direi che più che capitano coraggioso, concordo con il taglio del Corriere della Sera di Tommaso Labate, il tutto fare, perché dall'Italia alle cene con Palamara c'è sempre lui, Claudio Lotito, il presidente della Lazio, è considerato un po' un vero e proprio regista di quel sottobosco economico, politico, finanziario che ruota intorno ai palazzi della capitale. La proposta di acquisto di Alitalia ha evidentemente degli obiettivi anche di rapporto e di relazione con il governo. Lotito è uno che appunto negli ultimi anni ha fatto e annunciato un po' tutto il contrario di tutto, e non si capisce se questa proposta sia una proposta reale o se invece appunto sia un salvagente nei confronti del ministro dello sviluppo economico, che con Alitalia sta rischiando moltissimo e che proprio ieri è stato costretto a decidere giustamente la sospensione del pagamento degli interessi sul prestito ponte ad Alitalia, per dare maggiore respiro alla compagnia, che adesso incassa 490 milioni di euro e quindi dovrebbe farcela ancora per qualche mese.
Non ho capito dove si va a parare alla fine, perché poi, come dire, i Benetton, nemici del popolo per il governo del cambiamento, adesso sono i salvatori della compagnia di bandiera del popolo.
Sì, possono essere una specie di... è un asse abbastanza curioso e devo dire sorprendente, Lotito Benetton in sostegno del governo per la compagnia di bandiera con il governo giallo-verde. Sarebbe una, come dire, un'abbinata abbastanza curiosa o comunque foriera di un mare di interrogativi e giustamente di polemiche.
Intanto una notizia importante che arriva dal sito della Stampa: l'agnello che si crede un cane è stato adottato e ora vive in salotto. La domanda che le faccio è giusto che vive in salotto, oppure come per il cane deve avere il giardino?
Beh, io direi che dovrebbe avere a maggior ragione il giardino, non povero agnello in salotto.
Perché ricordiamo, il cane è bello averlo, però ci vuole il giardino, e quindi qui entriamo in un grosso tema già trattato che investe la relazione tra cane e giardino, che però adesso non abbiamo il tempo di approfondire, anche perché nel frattempo ci sono i francesi che vogliono riprendere le trattative con FCA, cioè sembrava definitivamente tramontata la vicenda, invece...
E oggi si trovano diversi articoli di approfondimento, Repubblica, Corriere, ovviamente il Sole 24 Ore, perché durante l'intervento in assemblea il presidente di Renault Senard non solo ha difeso la fusione Renault-FCA, ma ha addirittura rilanciato l'opzione, ipotizzando che si possano riaprire le trattative. In realtà dai vertici della Fiat sono arrivate delle posizioni negative o comunque molto fredde, ma non si capisce se questo come dire sia il frutto di un tentativo di mantenere aperte le trattative in modo più segreto e di esporre invece una posizione negativa. Comunque uno spazio per la riapertura dei negoziati sembra che ci possa essere, lo si saprà probabilmente il 25 giugno, quando ci sarà, dopo l'assemblea di Renault, anche l'assemblea della Nissan, perché la condizione per la riapertura delle trattative dovrebbe essere quella appunto di un coinvolgimento anche della casa giapponese, che in parte fa parte appunto del gruppo Renault. Intanto comunque gli azionisti di Renault possono dirsi già molto contenti dell'indiscrezione delle voci, perché da quando è iniziato il balletto su appunto la possibile fusione FCA-Renault, e quindi il venerdì 24 maggio in poi, la casa automobilistica ha guadagnato 1,7 miliardi di valore di borsa grazie appunto all'altalena delle indiscrezioni, delle voci e anche la smentita o comunque l'accantonamento per ora del progetto di fusione non ha danneggiato più di tanto il titolo, che quindi ha permesso di portarsi a casa un incremento superiore al 10% del valore delle azioni.
Intanto nessuno ha ancora azzeccato il numero vincente del Super Enalotto. Il jackpot è a 170 milioni di euro. Io tutto sommato metterei un pezzo lungo dopo la pubblicità e andrei a fare un tentativo. Andiamo insieme.
Professore, scusami.
Sì, ho capito.
Lì.
Mettiamo il pezzo lungo, andiamo al bar, ci giochiamo il colpo di fortuna, facciamo metà per uno, 50-50. 170 milioni, ci dividiamo 85 milioni di euro a testa.
Vabbè.
abbiamo una possibilità su 622 milioni per vincere, ma siccome abbiamo una tradizione importante di fortuna alle spalle entrambi, secondo me ce la possiamo fare. Siamo d'accordo?
D'accordo.
Pubblicità, pezzo lungo, poi rientriamo e non so che ora sia l'estrazione. Pensi se vinciamo in diretta?
Ma no, ma l'estrazione è nel tardo pomeriggio.
Ah, nel tardo pomeriggio.
Credo, boh.
Vabbè, niente, al limite torniamo in diretta nel tardo pomeriggio, dovessimo vincere per festeggiare in modo più o meno come quelli, come i sauditi festeggiano per l'aumento del prezzo del petrolio. Bagordi puri.
Va bene.
A dopo.
A dopo.
Radio Popolare, se ti abboni si sente meglio.
Perché aspettare quando puoi ottenere oggi quello che desideri? Toyota CHR, stile da coupé, carattere da SUV. Con innovativa tecnologia full hybrid electric, senza prese di ricarica. Oggi tuo con nuovo hybrid bonus fino a 6.000 euro se ci lasci il tuo usato. Scegli di non aspettare. Toyota CHR, coupé, SUV, ibrido.
Dal 17 giugno la Palma d'Oro e i film premiati al Festival di Cannes nei cinema di Milano. Un appuntamento imperdibile con il cinema d'autore. Dal 17 giugno le anteprime dal Festival di Cannes a Milano. Informazioni lombardiaspettacolo.com.
C'è chi scrive sui social di non sopportare le ingiustizie, i soprusi e tutte le atrocità che accadono nel mondo. Chi dice di stare dalla parte delle vittime. E poi c'è Amnesty International e tutti quelli che non si fermano alle parole e che scelgono di fare qualcosa, qualunque cosa, per difendere le vittime e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. E tu, cosa vuoi fare? Dona il tuo 5 per 1000 ad Amnesty International. Fai una dichiarazione che sia universale. Vai ora su 5per1000.amnesty.it.
Il progetto SPRAR di Lecco, in collaborazione con il progetto Meticciare e il comitato Noi Tutti Migranti, presenta la quinta edizione della Giornata Mondiale del Rifugiato nella città di Lecco. Venerdì 21 giugno, concerto in Piazza Garibaldi con King Barra, Vintage Violence e Tommy Cuti. Info su Facebook, Giornata Mondiale del Rifugiato a Lecco.
Volete affittare la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
FlexiRent.net. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
FlexiRent con la Y.net.
Affitti brevi, tranquillità lunga.
Popolare Network.
Ooh, give me two strong arms to protect myself.
tre minuti dopo le 9. Il nome Annie Lennox le dice qualcosa?
Sì, qualcosa mi dice.
Tipo?
No, non solo.
puro suono, è una sorta di onomatopea, Annie Lennox.
Una cantante. Molto
importante. Così importante da aver fatto parte degli Eurythmics e da aver cantato una canzone come questa, Right by Your Side, sulle note della quale diamo il benvenuto anche al professor Alessandro Santoro. Buongiorno.
Buongiorno, grande Annie Lennox. Il chitarrista era Dave Stewart.
Adesso fa lo splendido, quello che la salunga, eh? Sì, bravo. Il chitarrista era proprio Dave Stewart, e tra l'altro, oltre a ballare Red Hot Chili Pepper, come ci è stato raccontato da alcuni insider del mondo accademico, il professor Santoro danzava anche le note di questa Right by Your Side. Ma fermi tutti, attenzione, prima di entrare in argomento, riceviamo, e volentieri forse troppo, ma mio malgrado, pur con passione, pubblichiamo una richiesta che arriva da una delle babysitter dei miei bambini. Lo faccio solo perché è la babysitter, e quindi, come dire, ho una devozione naturale nei suoi confronti, avendogli affidato la sorte delle creature. Professor Santoro, ascolti bene, perché anche lei è parte di questo momento. Schetto compie gli anni, e quindi dovreste dire auguri, Schetto.
Ma
chi se ne frega di chi è? Gli faccio gli auguri.
Si fa auguri così, tanto per fare.
Sì, ma non faccio polemica. Professor Santoro, può fare gli auguri a Schetto?
Auguri Schetto.
Auguri Schetto.
Vabbè, se lo fa il professore, auguri, faccio anch'io.
Certo, l'effetto bandwagon, gli fa gli auguri Santoro, allora a quel punto li fa anche lei. Certo. Allora, Schetto è il miglior amico della sorella della babysitter dei miei bambini. Oggi compie gli anni. Ovviamente, come ci insegna professor Santoro, quando uno è il miglior amico è perché ci ha provato ma non c'è riuscito, e sta lì sperando che prima o poi le cose cambino. Ma Schetto è anche un rapper, ha fatto un pezzo che si chiama Via di Fuga, e che, di cui ascoltiamo un estratto e che vi chiedo di commentare nel giorno del suo compleanno. È pronto, professore?
Io sono pronto.
Lei è pronto. Proprio un accenno di La Via di Fuga di Schetto.
Alle zone di Cimione, Gorla, dove sono cresciuto. Ponte Nuovo, Viale Monza, dove il mio gruppo conosciuto. Persone che sostenute, cose che ormai ho ottenuto. Voglio darti una via di fuga, sperando di trovarla in futuro. Ti giuro, la vita è un ciclo continuo che non riesco a spezzare, cercando il fattore scatenante, privo dalla vita normale. Sono uscite persone dalla mia vita, ma non faccio.
Ecco, mi viene da dire che il primo rapper della storia a cui manca il senso del ritmo, Schetto, però gli vogliamo tanto tanto bene. Cosa dice il professor Santoro? Lo comprerebbe La Via di Fuga o lo comprerebbe solamente in mini bot?
No, io lo prenderei subito, primo rapper di Nolo, quindi direi che va assolutamente promosso, lo posso far girare tra il gruppo degli adolescenti di mio figlio, vediamo come butta.
Ecco, faccio girare il nome di Schetto, il pezzo si chiama La Via di Fuga, gli abbiamo fatto tanti auguri. A questo punto chiederò un mese gratuito di prestazioni alle babysitter per aver fatto questa cosa. Tanti auguri, la chiudiamo qua, evviva evviva. Ma proprio i mini bot con cui il professor Santoro acquisterà La Via di Fuga di Schetto sono l'oggetto della nostra conversazione di oggi, perché ci tocca ritornare da quelle parti. Ieri Tria, nel corso dell'audizione parlamentare, ha risposto a un parlamentare di Fratelli d'Italia che chiedeva: allora ministro, quando li mettiamo in circolazione i minibot? Tria, molto secco, ha risposto: fanno debito e sono illegali, che era la stessa risposta che aveva dato Draghi.
Sì, da quel punto di vista le cose non sono cambiate molto. È cambiato in settimana, c'è stato questo articolo di Tito Boeri che è apparso su Repubblica, che dà un'interpretazione leggermente diversa dei mini bot, o meglio delle implicazioni dell'uso dei mini bot, come se fossero, dice lui, una sorta di imposta patrimoniale sulle imprese. Questo mi sembrava interessante provare a spiegarlo. Allora, il discorso da fare va oltre, diciamo, il momento in cui viene emesso questo ipotetico titolo, perché dobbiamo guardare ovviamente alle ragioni per cui viene messo e soprattutto a che uso se ne fa, a che uso si prevede che se ne possa fare. Sappiamo che l'ipotesi è stata avanzata come, diciamo, strumento di pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione. Mettiamo che io sia un'impresa, un credito di 100 nei confronti della pubblica amministrazione, anziché saldarmi questo credito, lo Stato mi dà in mano questo mini bot di 100. Ma poi io cosa me ne faccio di questo mini bot? La ipotesi 1?
I filtri?
No, l'ipotesi 1 è che io li posso usare per pagare le imposte. Quindi io sono un'impresa, ho almeno 100 da pagare di imposte, non le pago perché uso questi mini bot. Allora, in questo caso è abbastanza evidente che il mini bot che nasce, dovrebbe nascere come titolo di debito senza scadenza, diventa invece, viene convertito in un titolo di debito normale, nel senso che quei 100 lo Stato li dovrà prendere da qualche parte, emettendo un titolo di debito normale o comunque nell'ambito della sua normale azione di finanziamento della spesa pubblica, e in questo caso l'impresa effettivamente riesce a ottenere tramite minor pagamento delle imposte il pagamento del suo credito. È come una forma di compensazione ampliata, cioè già adesso molte imposte si possono compensare con dei crediti, l'Italia è il più generoso paese al mondo, ne abbiamo già parlato varie volte, nel sistema di compensazione delle imposte con questo diventerebbe ancora più generoso. E ci sarebbe un incremento, diciamo, dei titoli di debito normali, normalmente emessi dallo Stato. Invece l'ipotesi che fa Boer è diversa, e cioè lui evidentemente esclude la possibilità di utilizzo del mini bot per il pagamento delle imposte, e immagina quindi che con questo titolo in mano, che è senza scadenza, lo ripetiamo, senza interessi, l'impresa che invece ha bisogno di avere quei 100 indietro cerchi di rivendere questo titolo. Essendo però un titolo senza scadenza, ha un valore molto inferiore al suo valore nominale, cioè nessuno sarà disposto a comprare a 100 un titolo di debito che rappresenta quindi un credito per chi lo possiede, che però non ha né scadenza né interessi. Nella sua ipotesi addirittura Boeri arrivava ad ipotizzare che potrebbe essere comprato da qualcuno a 50, che è un numero ovviamente arbitrario, ma comunque un valore inferiore. E quindi a questo punto dei 100 famosi che inizialmente l'impresa doveva avere indietro dallo Stato, ne avrà solo una parte, 50, 60, poi questo dipende. E quindi questa differenza tra il credito originario dell'impresa e ciò che l'impresa effettivamente incassa rivendendo il titolo che ha nelle mani è quella che appunto Boeri chiama un'imposta patrimoniale. Diciamo che è una ricostruzione possibile, ma prima di tutto vale solo se non viene permesso l'utilizzo dei mini bot per pagare le imposte, in secondo le imposte diciamo dovute da colui che riceve il mini bot, in secondo luogo un'imposta patrimoniale è un po' particolare, perché in realtà va a vantaggio di chi? Di colui che acquista il titolo dall'impresa pagandolo meno del suo valore nominale, perché costui fa una plusvalenza per la differenza tra il valore che incasserà, cioè 100, e il valore che paga, 50 nell'ipotesi di Boeri.
Senta, professor Santoro, Messina verrà pagato in mini bot o in denaro corrente?
Credo in denaro corrente, in un bel po' di denaro, ma comunque noi siamo felici perché ne sono stati buttati tanti di denari in questi anni, e almeno questa è una persona che insomma ha una cultura sportiva e a quanto pare ha fatto capire il messaggio che una società di basket non è un circo Barnum e quindi va gestito da uomini di sport.
Insomma, diciamo che Messina è il debito saldato non nei confronti della pubblica amministrazione, ma nei confronti del cuore di tifosi come lei che sono rimasti legati alla squadra nonostante tutto.
Nonostante tutto, diciamo, nella posizione critica, e come me e tanti altri potremmo tornare,
ma anche no, perché è un po' tardi, per cui, come dire, salutiamo l'arrivo di Ettore Messina, che fa felice il professor Santoro, e adesso andiamo a voltare pagina, prima di aver sottolineato la straordinaria duttilità di questa trasmissione, che è passata da Schetto a Tito Boeri, proprio come non si dica.
Men che non si dica,
grazie professor Santoro. Arrivederci professor Santoro, buona giornata.
Arrivederci, buona giornata a voi.
Grazie, grazie, grazie. Diceva?
No, dicevo.
Ah, borbottava tra sé e sé.
No, stavo solo ricordando appunto il men che non si dica.
Come non ricordarlo? Ne abbiamo fatte tante insieme al men che non si dica.
No, questo è il punto della cosiddetta della vendita a sconto, dell'incasso a sconto dei mini bot, è ovviamente uno dei punti cruciali, assolutamente non comprensibile allo Stato, ma che evidentemente pone appunto una serie di interrogativi che sposta completamente l'attenzione dalle dichiarazioni di Draghi, che come dicevamo già la settimana scorsa sembra essersi più inserito nel momento della sparata del giorno più che entrare nella sostanza della questione moneta complementare, moneta fiscale, che è un tema molto complesso.
Intanto oggi l'Europa, l'abbiamo visto sui giornali, torna a dirci fatti, non parole, ma attenzione, perché prossimamente potrebbe non essere la Commissione Europea a guardarci con tutta l'attenzione del caso, ma il Fondo Salva Stati.
Sì, no, io punterei l'attenzione molto su il ruolo che ha assunto e che sarà sempre più rilevante a breve termine, rappresentato dal Fondo Salva Stati, l'ESM, che per volere della Merkel è guidato da Klaus Regling, e che ieri ha presentato il suo rapporto annuale con una conferenza stampa molto seguita a Bruxelles, e in quella occasione ha dato un senso di che cosa potrebbe essere a medio termine il ruolo appunto del Fondo Salva Stati qualora un paese come la Grecia e in futuro qualche altro paese europeo debba cedere al Fondo Salva Stati per proteggersi da eventuali dinamiche speculative sul proprio debito. Bene, Regling ha detto chiaramente che è preoccupato il Fondo Salva Stati dalle scelte del governo Tsipras di pagare le pensioni e di destinare alcune risorse ai fondi sociali, alcune politiche sociali fatte dal governo, che peraltro hanno contribuito sicuramente alla ripresa del PIL della Grecia, perché, ha detto Regling, questo non permetterebbe alla Grecia di mantenere quell'avanzo primario superiore al 3,5% del PIL, che è quanto la Grecia si è impegnata a fare per sostenere la propria posizione relativamente al pagamento degli interessi e delle quote capitali delle diverse risorse ricevute non solo dal Fondo Salva Stati, ma in generale dai creditori internazionali, tra cui si annovera anche il Fondo Monetario Internazionale. Terrei con grande attenzione sott'occhio questo ruolo appunto dell'ESM, perché l'impressione è che in futuro la Commissione, quella che probabilmente vedrà la luce entro l'estate, dovrebbe scegliere di essere meno in prima linea nel braccio di ferro con i singoli stati relativamente all'andamento dei conti pubblici, e scegliere appunto di passare la palla a questo organismo formalmente indipendente o comunque autonomo, che in realtà è un organismo le cui scelte di governance e le cui politiche sono ancora più opache di quanto non lo siano dalla Commissione.
A proposito di impegni presi dalla Grecia, ricordiamo che la Grecia si impegnò anche a spezzare le reni ai persiani, e lo fece nella battaglia di Salamina, quando Temistocle rimandò a casa Serse con le ossa rotte, se lo ricorda?
No, non me lo ricordo, ma ovviamente la tua conoscenza...
Erano altri tempi,
campo è, come noto, immenso.
Erano tempi in cui si stava meglio, ma d'altra parte si sta sempre meglio quando si stava peggio, insomma, quelle cose lì. Visto che faceva accenno alle pensioni, ma è vero, le risulta che siano cominciati dei prelievi ai pensionati per quota 100?
Sì, risulta che effettivamente nel mese di giugno scatta il conguaglio per il taglio della rivalutazione annuale sugli assegni per quanto riguarda il 2019, cioè alcuni pensionati subiranno un taglio appunto delle pensioni per effetto del blocco appunto della rivalutazione. Stiamo parlando di chi percepisce più di 1.522 euro, che dovrà restituire gli aumenti di gennaio, febbraio e marzo dovuto alla rivalutazione annuale delle pensioni, perché è stato deciso, per finanziare parte di quota 100, di appunto bloccare la rivalutazione per gli assegni sopra 1.522 euro, e quindi ci sarà anche un maxi conguaglio che colpirà appunto questi pensionati, che è difficile definire pensioni d'oro, perché poi invece c'è il capitolo pensioni d'oro che intaserà probabilmente i tribunali a medio termine, perché sempre nel mese di giugno ci dovrebbe essere il taglio delle pensioni d'oro deciso dal governo. Si tratta appunto di quelle pensioni di valore superiore a un certo lordo, sostanzialmente 100.000 lordi annui su base annua. Il taglio dei trattamenti che durerà 5 anni, ma sta già appunto facendo saltare gli uffici legali, dove ci sono centinaia se non qualche migliaio di pensionati che stanno appunto facendo ricorso per un provvedimento di dubbia correttezza dal punto di vista costituzionale, soprattutto se le pensioni maturate sono frutto di corrispettivi versamenti di contributi.
E il pensionato deve stare vieppiù attento qualora possieda una cassetta di sicurezza, anche se le attenzioni dei magistrati in questo momento si stanno concentrando sulle cassette di sicurezza che Sirica in Delaware visto oggi.
Sì, ho visto dalle cronache della rassegna stampa, sì, perché come noto Salvini ha tirato fuori questa nuova ipotesi, cioè aliquota al 15% sul condono sui contanti. In realtà il condono sui contanti mi sembra limitativo definirlo come appunto un condono relativo alle cassette di sicurezza. Non è detto che questo contante sia necessariamente depositato nelle cassette di sicurezza. Il nodo di questo dovrebbe essere sempre il famoso tentativo di limare il sommerso, che ammonta in Italia a 210 miliardi di euro, un provvedimento che ha scatenato ovviamente un'enorme bufera e un'enorme quantità di polemiche, anche perché l'Italia, e questi sono dati ufficiali del Tesoro, in particolare del Comitato sulla Sicurezza Finanziaria, è in assoluto il primo paese in Europa per l'utilizzo dei contanti nelle transazioni. Stiamo parlando dell'86% delle transazioni che avviene in contanti. I rischi più alti sono ovviamente in alcune grandi città come Milano, per l'utilizzo del contante anche con finalità di riciclaggio, e poi in particolare le aree geografiche del sud, dove le transazioni in contante avvengono 9 su 10 scambi sono in banconote, in Calabria, Abruzzo, Molise e Campania. Questi sono appunto, è una fotografia particolarmente interessante perché si mette a raffronto in Europa, dove invece la media dell'utilizzo del contante è il 79%.
Intanto ci informa l'edizione online di Repubblica, c'è stato un prelievo forzoso a casa di Perisic. Non è stato l'erario, sono stati i ladri che hanno portato via 3 orologi di lusso, ma attenzione, hanno lasciato contanti e gioielli, e quindi si parla di furto misterioso perché non c'è stato segno di effrazione. Chi può essere stato? Spalletti, per vendicarsi dello scarso rendimento della stagione scorsa? È una domanda che lasciamo aperta.
Aperta, perché francamente non saprei.
La lasciamo aperta.
Solamente dare qualche linea di risposta.
Senta, faccia click.
Click.
Ah, che bella foto che ha fatto il professor Di Stefano, ma niente a che vedere con la splendida fotografia della situazione in Italia che ci ha dato Alessandro Rivera, che è un po' il Robert Capa della sicurezza finanziaria.
Sì, erano quei numeri che dicevamo adesso appunto sull'utilizzo
di... Ah, li hai già detti? Eh no, perché in scaletta veniva dopo.
Sì, però...
Vabbè, però volevamo sottolineare la bella fotografia.
La fotografia, sì, è molto interessante. Possiamo aggiungere alcuni dati, cioè per esempio che complessivamente ogni 100 euro di transazioni l'utilizzo della carta moneta è al 94% in alcune regioni come la Calabria. E forse l'elemento più interessante e che dietro a piccoli paesi come Cipro e Malta e la Grecia, dopo l'Italia appunto a livello europeo si trova solo la Spagna, che è l'altro paese in Europa, come sempre nell'area mediterranea, dove il contante è dominante. Sembrava interessante fare questa richiamare questa fotografia alla luce del fatto che i quotidiani economico-finanziari a livello internazionale negli ultimi 2 giorni sono letteralmente sommersi di indiscrezioni, voci, annunci relativi alla famosa criptovaluta di Facebook.
Sta criptovaluta di Facebook, che cos'è? Un mini bot che ce l'ha fatta?
No, è proprio una moneta, una cripto che Facebook vuole lanciare. Adesso si conosce anche il nickname, è Project Libra, questo è il nome che per ora è stato attribuito appunto alla criptovaluta. Sembra che Zuckerberg voglia accelerare il lancio della criptovaluta, ha ingaggiato una dozzina di partner che sarebbero disponibili ad accettare già in pagamento Project Libra da Visa, Mastercard, PayPal, Uber, Booking, il sito di prenotazione online, ma anche i siti di e-commerce in giro per il mondo, non solo Amazon, per esempio il più importante sito di e-commerce argentino Mercado Libre. Tutti questi interlocutori avrebbero già dato pieno accordo, addirittura firmato accordi con Facebook, che ieri lo annuncia questa mattina il Financial Times. Ha anche ingaggiato una vecchia volpe della lobby nel settore del credito, e cioè Ed Bowles, che è stato per molti anni il capo del public affair di Standard Chartered e che da settembre sarà il direttore delle politiche pubbliche, cioè degli affari pubblici per Facebook nella sede di Londra, e curerà appunto i rapporti con tutte le autorità monetarie, in particolare quelle inglesi, perché sembra che Facebook, sfruttando in questo caso la Brexit, voglia installare la propria piattaforma di pagamenti e la moneta digitale proprio a Londra, e quindi ha bisogno di un interlocutore di peso con le autorità finanziarie, la Financial Service Authority e la Banca d'Inghilterra. Nello scorso aprile Zuckerberg non a caso ha incontrato il governatore della Banca d'Inghilterra Mark Carney proprio per discutere appunto di questa, i dettagli di questo lancio, che è sicuramente destinato a creare molto rumore e anche una bella bolla sui prezzi delle Bitcoin.
Le 9:25 minuti, siamo quasi in chiusura di questa puntata del Giorno delle Locuste. Cosa mettiamo in chiusura? Mettiamo la sigla o vuole risentire la hit di Schetto?
Ma rimettiamo la hit di Schetto.
Ah, mannaggia, me l'ha già partita la sigla, adesso non faccio in tempo a trovare la hit di Schetto. Peccato, perché poteva essere una bella occasione. Senta, visto che abbiamo 27 secondi più o meno in chiusura, intanto è partito di tutto, cioè sono partiti in crossover gli Eurythmics, Schetto, la sigla, tutto quanto insieme, un mashup incredibile. No, dicevo, visto che abbiamo ancora qualche secondo, vuole ricordare in un momento così triste il Cocoricò che ci ha lasciati?
Ho visto che sì, ha chiuso.
E
che dobbiamo fare?
Niente, però quante ne abbiamo fatte al Cocoricò?
Cioè, ma mai messo piede, non so neanche dove sia fisicamente.
Vabbè, allora perlomeno vuole fare gli auguri dopo che li ha fatti a Schetto al Negroni, che compie 100 anni.
Auguri al Negroni, va bene.
Le piace il Negroni? O preferisce lo spritz? Perché c'è polemica.
Guarda, molti anni fa ho bevuto qualche Negroni, negli ultimi anni non frequento.
Ah, molti anni fa?
Non lo posso permettere.
Quando ero un po' giovane, pazzarello.
Più giovane.
Adesso solo latte e menta.
No, però sicuramente non... Devo stare più attento.
Va bene, chiudiamo perché siamo ormai oltre il tempo limite. Ricordo, professor Di Stefano, che è in corso Tornitura Show, la prima fiera italiana dedicata al mondo della tornitura, alla fiera di Bergamo dal 13 al 15 di giugno. Visto, guarda, vi faccio vedere, c'è questo splendido inserto che ho trovato sull'Eco di Bergamo, tutto, ma proprio tutto sul mondo del tornio.
Va bene.
Che ne dice se ci facciamo una scappata nel weekend?
Sì, un po' noioso, vabbè.
Ho capito. Dopodiché le farebbe bene un po' di tornio anche a lei, caro professore.
Va bene.
Ascoltatori, ci sentiamo la prossima settimana. State bene, buon weekend e ci vediamo tutti a Tornitura Show.
Buon fine settimana.